Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, inizia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e jazz e funk, carcere dub, carcere punk rock, carcere e alternative rock. La scorsa settimana eravamo a Roma con Mannarino. Oggi voliamo dall'altra parte del mondo. Siamo in Australia, ma in verità siamo in giro per varie parti del mondo. La nostra storia di oggi, infatti, inizia da New York.
A New York, al 49 West della 44esima strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue, nel cuore di Manhattan, si trova un albergo. È un albergo affascinante e raffinato che fu progettato dall'architetto Harry Mulliken dello studio Mulliken & Muller e aprì i battenti nell'ottobre dell'anno 1900. Un albergo bellissimo che presenta solo un piccolo inconveniente.
È un gioiello storico di New York, oggi membro del prestigioso circuito Small Luxury Hotels of the World. All'atmosfera sofisticata da vecchia New York unisce un'anima artistica ribelle. Pur trovandosi a pochi passi da Times Square, conserva quel carattere intimo e discreto che gli conferiscono una personalità davvero unica. Tuttavia, esso presenta un piccolo inconveniente.
Tante cose sono accadute tra le sue mura, tanta storia è passata per quelle stanze. James Dean vi ha vissuto per un lungo periodo all'inizio degli anni 50. Anni prima era addirittura divenuto la sede del National Council of the Arts, l'organismo del governo federale statunitense che suggerisce gli indirizzi da adottare nelle politiche artistiche e culturali. All'inizio degli anni Ottanta i Clash, che avevano scelto questo albergo come loro base newyorkese, trovarono tra quei divani l'ispirazione per alcune delle loro pagine più celebri, a partire da Rock the Casbah. Se non ci fosse quel piccolo inconveniente.
Nell'ottobre del 1986 lui alloggiava lì, con la sua band. Era appena arrivato dall'Islanda. Quella sera era in programma un concerto. Ma fu arrestato mentre cercava di procurarsi dell'eroina ad Alphabet City, il quartiere dell'East Village. Fu portato in carcere e, come sempre accade, gli chiesero se voleva fare una telefonata.
Ma quel bellissimo albergo dove alloggiava con il suo gruppo aveva un piccolo inconveniente. Il suo nome era difficilissimo da pronunciare. Era l'Iroquois Hotel, intitolato agli Irochesi, una popolazione di nativi americani. Quando mi hanno chiesto se volevo fare la mia telefonata, racconterà in seguito, non riuscivo a dire correttamente il nome dell'hotel. È un nome difficile da ricordare, soprattutto mentre sei in cella con altri 20 criminali. Quindi non sono riuscito ad avvisare la band.
Mick Harvey, polistrumentista della band e suo grandissimo amico, lo cerca in giro per la città, chiama gli ospedali, le centrali di polizia e finalmente riesce a trovarlo in galera dopo 2 giorni trascorsi là dentro. Lo va a prendere con in mano una stecca di sigarette. La cosa che desideravo di più in quel momento, racconterà. Ma per il concerto non c'è ormai più nulla da fare.
Mentre era in cella, racconterà ancora, qualcuno gli aveva chiesto una sigaretta. Lui gliel'aveva subito offerta. Un altro detenuto gli si era avvicinato e, prendendolo da parte, gli aveva spiegato: «Non devi mai regalare le sigarette, amico. Devi venderle, se no nessuno avrà rispetto per te».
Così ho cominciato a chiedere $1 a sigaretta e sono diventato il re della mia cella. Pochi giorni dopo, il novembre del 1986, Uscì l'album dal titolo Your Funeral, My Trial e il quarto album in studio con i Bad Seeds. Un disco scuro, blindato, pieno della sua eroina. Un disco che lui amò molto. In questa canzone, un uomo chiuso in un carcere rappresenta tutti i demoni nella coscienza dell'artista. Ci ascoltiamo Jack's Shadow, ovviamente Nick Cave.
Oh.
Jack's Shadow, siamo con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock. Come abbiamo detto, questa canzone è tratta dal quarto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds, una band che è nata a Melbourne in Australia nel 1983. Fondamentale ovviamente nella band Mick Harvey, che abbiamo già citato, fondamentale anche il chitarrista Blixa Bargel, presente fin dall'inizio, chitarrista tedesco, entrambi oggi non sono più nel gruppo. Nick Cave, classe 1957, il frontman e la voce di Nick Cave and the Bad Seeds. Fino alla formazione di questa band, come abbiamo detto, nell'83, era il frontman della band post-punk australiana che si chiamava The Birthday Party e che era stata attiva a partire dal 1977, con cui aveva pubblicato 4 album in studio. Con i Bad Seeds ne pubblicherà 18, anche se appunto con vari cambi di line-up. Abbiamo già detto, Mick Harvey non è più con loro. Nick Cave ha anche una carriera solista che si compone di un album in studio firmato insieme a Warren Ellis, altra figura fondamentale nella vita dell'artista, un album uscito nel 2021 e si compone di altre cose, tra cui 11 colonne sonore. Altre volte Nick Cave, oltre a quella che abbiamo raccontato in apertura, ha avuto problemi con la giustizia per motivi legati alla droga, tra l'altro una vita stravolta dalla tragedia di ben 2 figli morti. Nato in Australia, ma dopo l'Australia ha vissuto in tante parti del mondo, Londra, Berlino, il Brasile, una musica oscura, una musica pregna di un'estetica gotica, la musica veramente dell'apocalisse fin dal primo album in studio a nome Nick Cave and the Bad Seeds, che è del maggio 1984, quindi esattamente 42 anni fa. Il titolo è From Here to Eternity. L'anno dopo, l'85, arriva The Firstborn is Dead e l'anno dopo ancora, si viaggia quindi a ritmi serrati, 1986 arriva Kicking Against the Pricks.
E arriviamo così al disco sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, Your Funeral, My Trial, anch'esso del 1986. Il quinto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds si chiama Tender Prey ed esce nel settembre del 1988. Contiene questo struggente capolavoro, un uomo condannato alla sedia elettrica, la sedia della misericordia. Questa è The Mercy Seat.
Challenge resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his
Sit, siamo con Nick Cave and the Bad Seeds in questa puntata di Jailhouse Rock. Adesso entriamo in carcere, ma non ancora con il giornale radio dal carcere. Lo facciamo con un libro uscito nei giorni scorsi per il Libraggio Editore, che si chiama La pena oltre la pena, sottotitolo La doppia condanna delle donne in carcere. Spesso le donne vivono un isolamento nell'isolamento, una pena dentro la pena. A scriverlo sono Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli, e noi abbiamo raggiunto Susanna Ripamonti, che da tantissimo tempo opera dentro il carcere di Bollate. Ci racconterà lei come. Abbiamo voluto chiederle notizie di questo libro. Sentiamo che cosa ha detto Susanna Ripamonti su questo e su altro ai microfoni di Jailhouse Rock. Susanna Ripamonti, questo libro, La pena oltre la pena, nasce da una tua diretta esperienza nel carcere di Bollate. Ci racconti qual è il tuo lavoro dentro quell'istituto?
Il mio lavoro nel carcere di Bollate è sempre ruotato attorno a Carte Bollate, il periodico delle persone detenute della seconda casa di reclusione di Milano. Io ci lavoro dal 2007, ma il giornale esiste ormai da circa 25 anni e in tutto questo tempo non ha mai interrotto la propria attività, pur essendo esposto alla fragilità dell'economia carceraria e vivendo di autofinanziamento e non avendo nessun contributo esterno a parte le donazioni dei nostri lettori. Anche questo libro, La pena oltre la pena, serve a finanziare Carte Bollate, dato che con la casa editrice Il Libraccio abbiamo concordato che tutti gli incassi fossero destinati al giornale. Credo che questa longevità, abbastanza rara per un giornale carcerario, sia dovuta principalmente proprio al senso di appartenenza dei detenuti che fanno parte della redazione, che la considerano un loro spazio, un loro strumento di comunicazione. Ecco, la redazione ora è composta da circa 25 persone, dato che oscilla, perché fortunatamente i detenuti escono, se non per fine pena, perché accedono a misure alternative, e questo a Bollate avviene con più frequenza che in altre carceri. Carte Bollate è un giornale di informazione dal carcere e sul carcere, ma non solo. Oltre a me ci lavorano altri 5 colleghi, tutti giornalisti con una lunga esperienza alle spalle, e negli anni abbiamo promosso parecchie iniziative. La più importante, direi, è quella di aver stilato la prima bozza della Carta di Milano, che è un codice deontologico che regola l'informazione sul carcere e che su nostra sollecitazione è stata poi approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. È un codice quindi che indica le norme a cui devono attenersi i media quando si parla di carcere e delle persone che lo abitano. Abbiamo frequenti contatti con le università, con le scuole di giornalismo e con l'ordine dei giornalisti, per i quali svolgiamo un ruolo di formazione. Abbiamo organizzato mostre e attività che ci consentissero di portare il carcere all'esterno, e diciamo che il nostro impegno è quello di informare, ma anche di formare e di contribuire a creare una nuova cultura del carcere.
Tu hai scelto di dedicare un libro alle donne detenute. A Bollate c'è una grande sezione femminile. Ci racconti dal tuo luogo di osservazione quali sono i principali problemi e le principali differenze della detenzione vissuta dalle donne rispetto a quella vissuta dagli uomini?
Beh, si dice sempre, o perlomeno lo dice l'istituzione, che i numeri penalizzino le donne detenute, e che proprio per il fatto che da sempre sono poche, attualmente sono 2008, pari al 4,4% della popolazione carceraria, l'attenzione, la progettazione, le risorse sono tutte rivolte a quel 96% di persone detenute che è maschio, e le donne restano quindi una minoranza discriminata, ma il punto è che pure nel carcere in cui è concentrato un numero rilevante di donne c'è la stessa incapacità istituzionale di pensare il carcere al femminile, tenendo conto proprio della specifica sofferenza delle donne, delle loro differenti esigenze. Sono discriminate a partire dalle opportunità, che non sono mai pari, nella scuola, nella possibilità di scegliere lavori professionalizzanti, nelle attività culturali. Per le donne l'offerta è sempre meno qualificata, e anche se per esempio per il lavoro i tassi occupazionali sono anche superiori a quelli maschili, dal punto di vista della qualità sono svantaggiate. Questa differenza oggettiva si aggiunge un atteggiamento paternalistico da parte dell'istituzione e spesso stigmatizzante. Comportati bene, pensa ai tuoi figli, un atteggiamento su cui si innesta tutta la retorica della cattiva madre e l'idea della pena come espiazione non solo del reato commesso, ma anche di un comportamento amorale. C'è poi il dato soggettivo di cui tenere conto, ed è il differente modo di vivere la detenzione tra maschi e donne. Gli uomini spesso affermano: il carcere lo vivi o lo subisci, e loro scelgono di viverlo sfruttando tutte le opportunità che può offrire. Lo considerano una tappa inevitabile perché ha scelto di vivere nell'illegalità. Qualcuno lo definisce addirittura un rischio d'impresa. E diciamo che insomma se ne fanno una ragione. Ovviamente non sto dicendo che per loro sia una passeggiata, e il numero dei suicidi, che sono prevalentemente maschili, è una spia evidente del loro malessere, ma, e naturalmente sto generalizzando, hanno una maggiore capacità di adattamento. Le donne invece no, il carcere lo subiscono, lo considerano una sorta di tempo sospeso e lo rifiutano, tirando fuori tutto il loro malessere, ribellandosi, adottando comportamenti conflittuali. Questo naturalmente è visto come una forma di insubordinazione, per cui sono considerati ingestibili. Forse dovremmo invece considerarlo come una forma di salute mentale. Come si fa ad accettare la mutilazione degli affetti, l'annullamento della propria identità, la cesura netta con ciò che si era? Pensare il carcere al femminile credo che voglia dire tener conto di queste differenze e non limitarsi a sedare il disagio con dosi massicce di psicofarmaci, che nei reparti femminili sono distribuiti come caramelle, o a prendere misure maggiormente restrittive col pretesto che le donne non sanno gestire maggiori spazi di libertà.
Senti, Susanna, nel libro vi ponete una domanda fondamentale, una domanda che ha accompagnato secoli di riflessione sul tema: perché le donne delinquono meno degli uomini? Voi lo avete chiesto direttamente alle donne di Bollate. Che cosa è emerso?
Sì, nel libro abbiamo affrontato da diversi punti di vista il tema della minore incidenza della criminalità femminile, e ne abbiamo parlato anche con le donne della redazione di Carte Bollate. Diciamo che la tesi prevalente è che la cultura patriarcale permea anche i modi dell'agire criminale, dunque anche nell'illegalità le donne hanno un ruolo subalterno, più marginale. C'è anche l'idea che tra le donne ci sia una minore predisposizione alla violenza, mentre per quanto riguarda l'atteggiamento della magistratura ci sono due diverse interpretazioni. Alcune ritengono che proprio in virtù del loro ruolo più marginale le donne commettano reati più lievi, abbiano quindi condanne che consentono più facilmente l'accesso a pene alternative al carcere. Dall'altro, al contrario, c'è chi sostiene che le donne siano maggiormente penalizzate perché nella valutazione del magistrato incide anche una squalifica sociale e morale. L'idea dominante è che le donne in carcere sono una percentuale minima, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché anche in questo caso appunto prevale una mentalità patriarcale per cui l'uomo delinque, la donna sta a casa e si occupa dei figli. Ma Anche in questo occuparsi dei figli c'è un ruolo non secondario della donna, che è quello della trasmissione di valori, o meglio di disvalori, che giustificano o forgiano l'agire criminale. Per altre, il patriarcato è una concausa, ma c'è anche una minore predisposizione alla violenza fra le donne, pur con tutte le eccezioni che confermano la regola. Il fenomeno che emerge, dicono, è il femminicidio e non il contrario. Pareri discordanti anche sul fatto che l'emancipazione femminile sia un deterrente all'illegalità. Alessandra, per esempio, dice che il fatto che la donna trovi maggiore gratificazione e autonomia nel lavoro è qualcosa che la tiene lontano dal crimine, cioè sei già un posto al sole perché dovresti delinquere. Laura invece ritiene che il fatto che le donne delinquano meno non è una variabile dipendente dal grado di emancipazione, dato che è costante nel tempo, piuttosto che esista una sorta di protezione, di chevalerie, per cui la giustizia tende ad essere più clemente, più elastica con le donne, soprattutto se sono madri, e che il ricorso al carcere si limiti quindi ai casi più eclatanti.
Quindi alla fine, cosa si dovrebbe fare per affrontare realmente il tema della detenzione femminile?
Io credo che l'amministrazione penitenziaria abbia gli strumenti e le conoscenze per affrontare adeguatamente il problema della detenzione femminile, come pure di quella maschile. Quello che manca è la volontà. Già nel 2008 il Ministero della Giustizia fece un'indagine approfondita per promuovere una serie di interventi per migliorare la gestione del trattamento penitenziario, con riferimento proprio alla specificità della condizione detentiva delle donne. L'obiettivo era quello di sviluppare una progettualità consapevole delle differenze di genere. Al termine di una lunga indagine, il gruppo di lavoro giunse a questa conclusione, è che la donna detenuta si trova a vivere una realtà fatta e pensata nella struttura, nelle regole, nelle relazioni e nel vissuto da e per gli uomini. Purtroppo, come spesso succede, a fronte di un'analisi lucida, precisa, queste indicazioni rimasero lettera morta.
Era Susanna Ripamonti ai microfoni di J. Laus Rock e noi torniamo a Nick Cave and the Bad Seeds. Push the Sky Away esce nel 2013, è il quindicesimo album in studio della band. Da qui arriva Jubilee Street.
Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. got love in my tummy and a tiny little pain. And a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me now.
Ancora con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso entra in carcere come ogni settimana con il giornale Radio dal Carcere. Prima però facciamo un appello. Ci chiedono dal carcere di Como un aiuto per rimettere in piedi la sala musica che in questo momento versa in condizioni inutilizzabili, ha bisogno di strumentazione di qualsiasi tipo per fare musica. Se quindi avete strumenti che non usate più o volete fare una donazione al carcere di Como per questo fine specifico, fatela tramite noi. Potete scrivere a segreteria@antigone.it e saremo noi a mettervi in contatto con il carcere di Como. E adesso arrivano le notizie della settimana, come sempre, da Roma Re Bibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Un'ora Vi chiediamo solo un'ora, ma non di aria. Ne sentivamo parlare da un po', ma ieri è uscita la notizia nelle pagine di uno dei quotidiani nazionali più conosciuti. È così che abbiamo avuto la certezza che un'associazione che si batte per i detenuti, d'intesa e in collaborazione con due università, ha dato via ad un'intelligenza artificiale dedicata a chi è privato della libertà. Un'intelligenza artificiale con un bot che risponde alle domande, esattamente come quelli che voi usate dal vostro computer o dai cellulari. Questo sistema è stato addestrato con un obiettivo rilevantissimo. Permette, fra le altre cose, di calcolare per ogni detenuto quanti sarebbero i giorni di riduzione della pena base alla legge Torreggiani, quella che si applica per le condizioni di detenzione disumane, cosa che a Re Bibbia conosciamo fin troppo bene. I volontari che curano questo corso hanno testato questa intelligenza artificiale e ci hanno detto che sembra molto accurata, soprattutto non inventa le cose, con un problema però. Un enorme problema. Per analizzare la situazione di ogni singolo detenuto, l'intelligenza artificiale ha bisogno di conoscere nel dettaglio la situazione del singolo. Data di inizio della detenzione, metri quadri della cella, distanza dalla cella alla doccia, condizioni di salute, eccetera, eccetera. Dati che non dovrebbero essere conservati, che certo potremmo affidare ai nostri apparenti, per chi ce l'ha. Ma si tratta di un elenco sterminato di informazioni che spesso ci si dimentica di comunicare. Noi, lo sapete, non abbiamo accesso alla rete. È un privilegio concesso solo a chi frequenta i corsi universitari, limitato alle lezioni online. Ed ecco spiegato il titolo di questa notizia. Chiediamo solo un'ora, non un'ora diaria in più. Chiediamo un'ora, non di più, di accesso ai computer connessi alla rete. Controllati dagli assistenti, certo, ma chiediamo solo la possibilità di accedere a quello strumento rapidamente per capire a quali diritti avremmo accesso. Non è una richiesta da esaltati, basterebbe un po' di buonsenso. Redazione Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock.
Dove la medicina non vuole arrivare. Si commette reato, si entra e si paga per ciò che si deve pagare. Prassi burocratiche di entrata, a volte anche umilianti, come per il genere transex. Poi c'è la visita medica e i prelievi del sangue, per constatare tutto quello che hai, anche patologie o assunzioni di ormoni. E qui arriviamo ad un breve discorso e deplorevole. In questa istituzione carceraria, dove la sanità non solo nel genere maschile si rifiuta il cosiddetto aiutare, ma anche nel genere transex, dove un endocrinologo si è rifiutato di essere il nostro medico, non aiutandoci a poter assumere ormoni che per legge ci aspettano. Quindi, in conclusione, per 8 mesi non c'è l'endocrinologo. Da 8 mesi non assumiamo i farmaci a noi dovuti, sia per livello fisico che psicologico. Chi può, ha la fortuna di avere soldi in carcere, con una domandina può comprarli per poi poterli assumerli. Ma chi è nuova e non ha soldi, cosa deve fare? Ora datemi voi le vostre risposte, commentando in finale che anche noi transgender siamo persone. Barbara G8, transex.
Dal carcere di Bollate, quando la musica è vita. Oggi parleremo di Fabrizio De André.
Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, ci troviamo presso la Biblioteca Centrale della Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate. Mi trovo in compagnia di Alessandro Cozzi.
Buonasera a tutti.
Che assieme a Roberto Chiaro ci ha presentato questo recital musicale sul tema della spiritualità inerente Fabrizio De André.
Naturalmente, perché il mio amico Roberto Chiaro è un cultore di De André e quindi performer di quelle canzoni, di quella musica da tanti anni. Noi ne abbiamo parlato molte volte e abbiamo deciso di mettere insieme uno spettacolo in cui le canzoni di De André e in questo caso soprattutto quelle del famosissimo album La Buona Novella e testi che sono andato a cercare per commentare questa continua ricerca che De André condusse per tutta la sua vita della dimensione spirituale.
Poterci sempre coi denti e le mani, sapere due gli occhi bevuti dai cani, di morire in croce, poi essere grato a un bravo uomo di nome Pilato.
Noi avevamo fatto l'anno scorso un'altra prova con un recital che avevamo intitolato Cantiamo l'amore, in cui avevamo scelto alcune canzoni di De André sull'argomento dell'amore. Quest'anno invece abbiamo fatto questo affondo che è stato un po' più impegnativo perché il tema della spiritualità e della ricerca di questa dimensione per De André è stato tutta la vita. Tu pensa che sulle sue 130 canzoni si cita 95 volte la parola Dio, quindi direi è senz'altro un argomento che gli stava a cuore. Un Dio che non è mai quello ufficiale di una religione strutturata, ma che comunque al quale lui ha cercato di arrivare per tante vie.
Maria fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siete gli sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso.
Beh, è davvero intensa questa interpretazione di Maria di De André che abbiamo appena ascoltato. E nella parte conclusiva del vostro recital tu naturalmente hai parlato, citato e letto del suo rapimento, suo e di Dori Ghezzi, che sì, poi si è fortunatamente risolto bene.
Infatti, perché fa parte di questo momento di ricerca. Fabrizio De André dichiarò in questa intervista famosa, quando finalmente l'episodio del rapimento si era concluso ed erano stati liberati, non solo raccontando la sofferenza e il peso di questa carcerazione che ce lo rende anche fratello per certi in certo senso,
sì.
Ma racconta come in quel buio, in quel silenzio, in quella solitudine abbia sentito che Dio c'era. E ho voluto leggere quel breve passaggio in cui lo dichiara, perché era secondo noi il miglior modo per concludere questa ricerca che abbiamo condotto attraverso il recital, perché De André, la cosa che ci lascia a distanza di tanto tempo è che in quella ricerca poi lo ha trovato, cioè non è una ricerca senza scopo, è una ricerca che ha avuto un risultato.
Amici, come dicevamo, il tempo è tiranno, purtroppo siamo in chiusura di questa bella intervista, quindi ringraziamo Alessandro Cozzi.
Grazie a tutti voi.
E naturalmente noi auspichiamo che ci sia una terza edizione.
Ci sarà, ci stiamo lavorando. Titolo provvisorio: Sulla cattiva strada.
Sulla
Parliamo
cattiva
di noi.
Strada, bellissimo. Salutiamo Susanna Marietti, Patrizio Gonnella e J House Rock, Radio Popolare. Noi vi salutiamo dal carcere di Bollate. Ciao.
Grazie, arrivederci. Ciao a tutti.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, ricordo ancora, se avete strumenti o strumentazione musicale da donare al carcere di Como, hanno bisogno per rimettere in piedi la loro sala musica. E lasciamo per un momento il gruppo Nick Cave and the Bad Seeds, andiamo dal Nick Cave solista, andiamo a quel disco che ha pubblicato insieme a Warren Ellis nel 2021 in piena pandemia, il titolo è Carnage e questa è White Elephant. We'll be right back.
Santa sits on his porch with his elephant gun and his tears. He'll shoot you for free if you come around here. A protester kneels on the neck of a statue. The statue says, I can't breathe. The protester says, well, now you know how it feels, and he kicks it into the sea. I'm a Botticelli Venus with a penis riding an enormous scallop fan. I'm a sea foam woman rising from the spray, and I'm coming to do you harm. With a gun in my pants full of elephant tears and a seahorse on each arm. With my elephant gun of tears, I'll shoot you all for free. If you ever think of coming around here, I'll shoot you in the fucking face. I'm an ice sculpture lying in the sun. I'm an ice sculpture with an elephant gun. I'm an ice sculpture made of elephant-sized tears, raining gas and salt upon your heads. The president is called in the feds. I've been planning this for years. I'll shoot you in the fucking face if you so much as look at me. I'll shoot you just for fun. I'm a statue lying on my side in the sun with a memory of an elephant evaporating before your eyes, becoming a great gray cloud of rock, roaring my salt upon your heart. I'll shoot you all for free, just so much as look at me. Yeah.
White Elephant, elefante bianco, sembra proprio un elefante il sistema penitenziario italiano, immodificabile, lento, faticoso, che è incapace di essere rinnovato, anzi sembra che adesso cammini all'indietro questo elefante. Lo abbiamo raccontato nel rapporto periodico di Antigone, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata di Jailhouse Rock, e che è stato titolato Tutto chiuso per indicare metaforicamente e non solo come il sistema penitenziario, questo elefante inamovibile, si è chiuso a riccio all'interno. E si è chiuso a cosa? Si è chiuso all'apporto del mondo esterno, al volontariato, all'associazionismo, e ha chiuso i detenuti nelle celle. Abbiamo raccontato come oltre il 60% dei detenuti vive in condizioni di ozio forzoso più di 20 ore della giornata in celle piccole e spesso strafollate.
La sigla finale corre verso di noi e possiamo ascoltare insieme solamente un'ultima canzone della band Nick Cave and the Bad Seeds. Vorremmo ascoltare con voi l'ultimo album uscito nel 2024, Wild God, che è stato definito come il ritorno alla gioia, ma purtroppo non ce la facciamo. Torniamo invece indietro nel tempo in questa puntata dedicata al grande artista australiano, probabilmente alla sua ballata più iconica. Siamo al 1997, il disco è The Boatman's Call, questa è Into My Arms.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure,
Into My Arms, e finisce qui questa puntata dedicata a Nick Cave. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast, fatelo attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita pure di venire suonati. Ci ritroviamo la prossima settimana, l'augurio per tutti e per tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Golnella.